Buonasera. Buonasera a tutti. In una delle scene centrali di uno dei gialli più belli della storia della letteratura, una persona cerca di capire da dove viene e dice: accada quel che deve accadere. Io voglio vedere il seme da cui provengo, anche se è umile. Sono stato generato così, non potrei diventare altro. Dunque voglio andare fino in fondo nel conoscere la mia stirpe. Forse avrete riconosciuto tutti i versi dell'Edipo Re. In realtà si capisce da questa citazione che tutte le volte che noi cerchiamo di riflettere sulla nostra origine ce ne troviamo di fronte due. Abbiamo un'origine singola, il seme, quello che ci ha dato origine a noi come individui fisici, e poi la stirpe, che è la sequenza dei semi che ci ha preceduto. In qualche modo io credo che chiedersi come funziona il linguaggio umano sia porsi di fronte a questa duplice ricerca di origine e cercare di dare una risposta. Vorrei cercare, prima di iniziare questa chiacchierata con voi, in cui vorrei presentarvi alcuni degli esperimenti centrali che caratterizzano la ricerca sul linguaggio e cervello contemporanea, vorrei però cercare di in qualche modo di mettervi in guardia, perché parlare del linguaggio è un pochino come, in un certo senso, guardare un cielo stellato. Noi tutti sappiamo che guardando un cielo stellato è come se noi ci trovassimo di fronte a due realtà completamente diverse. Da una parte abbiamo uno zoo, cioè abbiamo degli organismi viventi, chiamiamoli organismi, insomma sono le stelle che ci mandano della luce. Dall'altra però è una specie di museo e ci sono delle stelle che sono dei cadaveri, che non ci sono più, ma di cui noi riceviamo ancora la luce per via del fatto che ci mette un po' di tempo prima di arrivare. Ecco, poi quello che succede, quello che secondo me nella linguistica contemporanea è che non sempre noi riconosciamo quali sono gli animali, quali sono i cadaveri, e ci troviamo di fronte delle idee che sopravvivono e altre idee che non dovrebbero sopravvivere perché sono confutate, ma insomma ce le troviamo squadernate di fronte al nostro cielo ideale. E poi cosa succede? Succede quello che il vostro cervello sta già facendo, probabilmente guardando questa immagine, una specie, io lo chiamo effetto settimana enigmistica. Voi non potete non essere tentati dal congiungere dei punti che spiccano per voi. Poi, se siete abbastanza fantasiosi, riuscite anche a vedere un'orsa. Io neanche dopo la terza birra, essendo astemio, riesco. Ma insomma, è evidente che questa immagine in qualche modo costituisce un richiamo naturale, la possibilità di dare degli oggetti, dei nomi alle costellazioni del cielo. Ecco, fare linguistica è in qualche modo come guardare il cielo di notte. Vuol dire avere di fronte delle idee che sono morte, avere delle idee che sono vive e cercare di congiungerle costruendoti la costellazione. Chi ha ragione? È vero che c'è un'orsa o c'è qualche altro animale o c'è un carro o forse quelle stelle vanno congiunte con altre stelle? Avrà ragione chi farà un numero maggiore di predizioni. Io stasera con voi voglio farvi vedere cosa vuol dire fare delle predizioni quando si tratta di parlare di Babele, questa specie di prototipo del caos totale che sarebbe l'insieme delle lingue parlate dall'uomo. Per farlo ho scelto di proporvi una specie di mostrarvi come una sfida che al giorno d'oggi stiamo tutti affrontando nei laboratori e nei centri di ricerca. Dunque, c'è un punto di partenza. Il linguaggio dipende dal cervello. Guardate, non è tanto banale questa osservazione. Pensate che anche il grande Aristotele pensava che il cervello avesse tutt'altro compito nell'organismo umano. La psicologia era cardiocentrica nel caso di Aristotele. Ci sono ancora dei residui nelle lingue di come il cuore fosse al centro dei fatti psicologici. Voi sapete bene che in inglese dire che qualcuno sa qualcosa a memoria si dice to know something by heart. E non è che siano questi grandi romanticoni, è evidente che quello è l'effetto di una visione psicologica in cui il cuore aveva anche il compito di essere il serbatoio della memoria. È vero però che a un certo punto si è resi consapevoli che il cervello dipendesse dal linguaggio, e a metà dell'Ottocento accadde un fatto fortuito che, come dice Pasteur, può essere colto solo dalle menti preparate, cioè si presentò una persona all'ospedale di Bicêtre a Parigi nel 1821, bussò alla porta, gli aprirono e la persona che si trovarono di fronte era un uomo giovane, normale, ben vestito, che però aveva perso il dizionario. Non è che aveva perso un libro, aveva perso il dizionario che aveva in testa, non era più capace di usare le parole. Continuava a usare la mimica, come sto facendo io in questo momento, gesticolando, utilizzando le espressioni del volto, l'intonazione, ma l'unica parola che sapeva era una sillaba priva di senso, tan. Venne immediatamente ricoverato, fu soprannominato Tan-Tan. A un certo punto la malattia peggiorò, ebbe una paralisi progressiva della parte destra del corpo fino a quando morì, probabilmente era l'esito di una sifilide che ha delle manifestazioni neurologiche importanti verso la fine. Venne fatta un'autopsia e il medico si trovò di fronte a un cervello che aveva, a suo dire, un vistoso rammollimento nella parte del giro inferiore frontale sinistro. Questa, il dottore che fece l'autopsia si chiamava Broca, e questa zona, area di Broca, è da allora vista come una delle primissime prove che ti fa capire che il cervello è sottoorganizzato in reti o moduli a seconda dei compiti che deve eseguire. Questo però si sa e non è più oggetto di disputa. Qual è la sfida contemporanea? La sfida contemporanea è chiedersi se i tipi di regole che stiamo utilizzando, per esempio noi in questo momento, in questa sala, io cercando di comunicarvi delle idee, sono a loro volta dipendenti dalla struttura del cervello. In realtà, nell'accompagnarvi attraverso questa camminata, io vi porterò lungo due vie, perché l'esplorazione del cervello può avvenire studiando dove i neuroni si attivano o che cosa comunicano tra di loro. Sono due problemi molto diversi. Dove vuol dire individuare in quale porzione del cervello una certa attività viene prevalentemente controllata, cosa vuol dire quale tipo di informazione un neurone trasmette all'altro neurone quando si parla di linguaggio. Detta così sembra fin troppo facile. In realtà, come capita spesso, un ingrediente fastidioso ha inquinato la ricerca fino a non molto tempo fa. Cioè una componente ideologica che faceva dire a un grande neuropsicologo quanto era rischioso analizzare il linguaggio dal punto di vista biologico. Non vi dico la data di quando è stata presa questa citazione, la leggo insieme a voi. Una ricerca biologica sul linguaggio appare necessariamente paradossale, dal momento che viene così ampiamente ammesso che le lingue consistono di convenzioni culturali di natura arbitraria. Questa citazione, che è presa dalla prefazione di un libro che non ha neanche 50 anni, I fondamenti biologici del linguaggio, ci fa capire che se la struttura delle regole viene pensata come un fatto convenzionale e culturale, beh certo non ha senso andare a cercare il motivo biologico. Voi conoscete i semafori. I semafori sono un sistema semiotico rimpicciolito, che ha tre istruzioni fondamentalmente, che corrispondono a tre colori. Ma non c'è niente di strano nell'immaginare che al posto del colore giallo per l'attesa ci fosse il bianco o il rosa. Semplicemente è andata così, è andata che abbiamo scelto il giallo, forse aveva delle proprietà cromatiche migliori, ma insomma non c'è necessariamente una risposta di attesa di fronte al colore giallo, è evidentemente una convenzione. Se fosse così per il linguaggio, noi non dovremmo fare una ricerca di questo tipo. Le cose sono talmente cambiate che se voi oggi comprate uno dei testi cardine della cultura scientifica neurobiologica contemporanea, scritto da Eric Kandel, che è un premio Nobel per la medicina o fisiologia, trovate che nel primo capitolo l'ipotesi che il linguaggio sia biologicamente fondato è data per scontato. Il motivo della persistenza di quell'ideologia, tuttavia, non era casuale. Era dovuto a una specie di euforia del tutto ingiustificata di cui fu testimone uno dei più grandi logici del Novecento, Joshua Barilel. Per capire come stavano andando le cose, dovete immaginarvi più o meno quello che stava accadendo nella Boston degli anni 50. Sono gli anni descritti in quel film A Beautiful Mind, dove si vede all'opera il macchinario di uno dei più grandi politecnici americani, che è il Massachusetts Institute of Technology. Tenete conto che gli anni 50 sono anche gli anni in cui la grande energia che era stata profusa dagli alleati da una parte e dall'Asse dall'altra per cercare di costruire armi sempre più potenti non era più utilizzata in senso militare. e nel caso degli Stati Uniti si era accumulata una tale esperienza nella ricerca di decodificazione automatica dei codici, come per esempio col caso Enigma, che in Inghilterra aveva prodotto questo risultato straordinario da parte di Alan Turing, la gente si era gasata letteralmente e pensava di poter arrivare a un punto di svolta nella storia della comprensione del linguaggio dell'uomo. Però sentite cosa dice Joshua Bar-Hillel rispetto a quegli anni, come testimone oculare. C'era al laboratorio dell'MIT la convinzione generale e irresistibile che con le nuove conoscenze di cibernetica e con le recenti tecniche della teoria dell'informazione si era arrivati all'ultimo cunicolo verso una comprensione completa della complessità della comunicazione nell'animale e nella macchina. Comprensione completa nell'animale e nella macchina. L'uomo era sparito. In questa diluizione formale e meccanica, l'unico posto possibile era dato dall'animale e dalla macchina, due meccanismi fatti di cose diverse, ma comunque due meccanismi. Come capita spesso nella storia della scienza, quando si canta vittoria ci si porta sfiga. E come è successo per la fisica dell'Ottocento, quando si è detto, beh, ormai è tutto risolto, basta mettere a posto il quarto decimale di alcune costanti generali della fisica, poi sono arrivati Einstein e Planck e hanno capovolto tutto, si è dovuto iniziare da capo. C'è un equivalente anche nella storia del pensiero linguistico ed è stato quel momento in cui tre fattori ritenuti indipendenti fino ad allora vennero visti in sintesi da un giovane studioso che produsse una tesi alternativa. I tre fattori erano la complessità delle lingue naturali, quelle che stiamo parlando noi ora, non sono mica descritte nei dettagli. Pensate che soltanto per capire come funzionano gli articoli nelle lingue del mondo si organizzano ancora dei congressi mondiali in cui non si riesce mai ad andare d'accordo su nulla. È molto complicata la matematica che sta dietro quello. Poi l'invarianza. Il fatto che se tu osservi di alcune proprietà matematiche delle lingue, per esempio indoeuropee, quella che parliamo noi, poi scopri che hanno degli equivalenti in lingue non imparentate con loro. E poi l'apprendimento, questo fatto straordinario per cui se tu prendi un bambino appena nato, ovunque lo metti, questo nel giro di 3 anni circa, converge rapidamente verso la sua grammatica. Se prendi un adulto, nel giro di 1 anno e mezzo, nel giro di 3 anni lo metti dove vuoi, è già tanto se riesci a farti l'elenco degli elementi fondamentali. La persona che mette insieme questi 3 dati scrive una tesi che viene ritenuta impubblicabile e però, come capita spesso, contrabbanda, per così dire, in un libricino piccolo, si intitola Syntactic Structures, e al cui centro sta una frase, che in realtà è presa da un lavoro leggermente successivo, che dice: il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano delle grammatiche sostanzialmente comparabili, di grande complessità e con notevole rapidità, suggerisce che gli esseri umani siano in qualche modo progettati in modo speciale con una capacità di natura misteriosa. Ecco, con questo risultato voi vedete non solo rientrare dalla finestra l'uomo che era stato cacciato dalla porta principale, ma viene anche in qualche modo immaginato che questo apprendimento non venga fatto secondo una modalità statistica ingenua, ma ci sia un progetto alle spalle. La cosa molto interessante è che il coraggio di un vero scienziato è forse utilizzare la parola mistero, perché il riconoscimento del mistero è forse il primo passo per capire che cosa rimane da capire. Ma perché la sintassi è così interessante, al di là del fatto che storicamente ha costituito il propulsore principale della storia del recente riflessioni sul linguaggio? Beh, perché la sintassi è il vero spartiacque tra noi e tutti gli altri animali. Sentite cosa diceva Cartesio: non esistono persone che non siano capaci di disporre insieme delle parole e con esse comporre un discorso con il quale fare intendere il loro pensiero. E al contrario, non esiste un altro animale tanto perfetto, posto in una condizione tanto favorevole, da poter fare una cosa simile. Questa citazione è presa direttamente dal discorso sul metodo. Già nel 600 era molto chiaro che la sintassi, cioè la capacità di ricombinare delle parole per fare significati nuovi, era la nostra prerogativa. Che cosa fa un linguista oggi, però, per cercare di capire di dare sostanza a questa citazione, cioè di andare oltre la presa d'atto della differenza. Beh, cerca di, in qualche modo di riconoscere qual è la trama nascosta che sta dietro le regole che noi stiamo utilizzando. Immaginando che non entri nessuno in questo momento, se no si sente sperduto, noi cerchiamo, linguisti, cerchiamo di dare un'occhiata a questi oggetti qua. Se voi lo vedete, io vi dicessi, descrivimi che cosa vedi. Beh, uno può dire, io vedo, per esempio, può numerare puntini orizzontali, quelli verticali, dice, qui ci sono puntini di un certo colore viola, poi c'è rosa, poi giallo, tra questo puntino giallo poi ce ne sono in mezzo alcuni viola, poi uno rosso, poi altri viola, poi uno giallo. Quello che dovrebbe fare il linguista è fare questo, cioè fare quello che da piccolo facevo io quando andavo a visitare gli arazzi al museo della mia città, cioè guardare dietro. Mi piaceva vedere come dei punti distinti dell'arazzo, magari il rosso della fiamma del fuoco che usciva dal drago, era lo stesso rosso del sangue del cavaliere. Semplicemente guardandolo da dietro ti accorgevi che il filo si tuffava e riemergeva dopo. Ecco, in un certo senso quello che fanno i linguisti è andare a guardare sotto l'arazzo delle grammatiche naturali e cercare di vedere come si tuffano i fili all'interno. Vi voglio dare un'idea di che cosa sto dicendo. Immaginiamo di dover analizzare una frase molto semplice in italiano, fatta di due parole. Giovanni corre. È una frase, è ben formata. Se noi dovessimo chiederci perché sta in piedi, diremmo, beh, intanto c'è un nome, un verbo, un soggetto e un predicato, e poi, per esempio, sono due al singolare, quindi si incollano molto bene, tengono, questa coesione sintattica funziona. Controprova, se dico Giovanni corrono, la frase non funziona più, perché pur essendo un nome, un verbo, un soggetto e un predicato, il collante, che è l'accordo, viene a mancare. La domanda che vi voglio fare è questa, ma è sempre vero che la sequenza Giovanni corrono è agrammaticale nella lingua italiana, cioè è interrotta? In realtà è facile immaginare che non è vero. Basta prendere, per esempio, una frase un pochino più lunga che non tocchi queste due, ma che semplicemente prolunghi a sinistra la frase. Se io dico coloro i quali amano Giovanni corrono, esattamente la stessa sequenza Giovanni corrono è una volta agrammaticale e l'altra volta grammaticale. Ecco, il vostro cervello, mentre io parlo, fa migliaia di computazioni di questo tipo. Come fa a farle? Di solito quello che il cervello fa cerca di individuare le strutture frasali e di computare se i legami grammaticali funzionano dentro una singola frase. In questo caso è molto semplice. Immaginiamo di avere come segno rosso, un segno rosso per indicare la struttura frasale. Noi abbiamo una frase che è contenuta in un'altra frase. Ecco, quello che voi vedete ora sotto gli occhi, in un certo senso, è il cuore della sintassi delle lingue umane. Quello che voi vedete, perché è il cuore? Voi in questo caso vedete una frase contenuta in una frase. Questo effetto matrioska di una cosa contenuta in una cosa simile non ha limiti. E in effetti io posso costruire delle frasi sempre più lunghe, all'infinito. Così come non esiste la frase più lunga, non esiste d'altronde nemmeno il numero più lungo. E in questo incassiamo già una prima somiglianza tra la grammatica e la matematica. Anch'essa, la matematica, prerogativa solo e soltanto degli esseri umani. Ma la cosa più importante che voi vedete in questo momento è proprio questo gioco all'infinito, che ci servirà per costruire poi uno degli esperimenti centrali di cui vi voglio parlare. Cosa succede utilizzando in questo modo le strutture linguistiche? Succede che alla fine degli anni 70 Chomsky enuncia un principio di questo tipo e dice il linguaggio è un insieme di valori specifici di parametri in un sistema invariante di principi. Quello che lui fa è simile a quello che fece Mendeleev quando costruì la tavola periodica. C'è qualche cosa di fisso, ecco, se io non avessi, cioè, sarebbe bello parlare per telepatia, però purtroppo bisogna usare la voce, quindi vi beccate anche sta tosse. Era uccedine che ho, ma pazienza, insomma. Quello che succede è che la visione che vi voglio proporre è una visione in cui fondamentalmente la Babele viene decomposta in elementi primitivi, che sono questi elementi che costituiscono la struttura del linguaggio. È vero che gli altri animali non hanno strutture di questo tipo? Beh, sì. Steve Anderson non è un fatto molto come dire, consolidato nella cultura comune. Spesso si confonde tra capacità di comunicare e struttura del codice. Tutti gli animali evidentemente comunicano, delfini con delfini, libellule con libellule, maiali con maiali, asini con asini, chissà, forse asini con libellule, delfini con maiali. L'arca di Noè probabilmente non era un luogo silente, si parlava tante lingue. La cosa interessante è che Steve Anderson nel 2008, di fronte alla platea di tutta la società di linguistica americana, è costretto a ridire una cosa che aveva già detto in fondo Cartesio: i sistemi di comunicazione di tutti gli altri animali, ricorre, vedete questa espressione, si basano su un numero limitato e fisso di insieme di messaggi discreti. Questa volta però ho voluto arricchire l'immagine con uno dei più interessanti esperimenti che sono stati mai fatti con degli animali. E ha fatto una persona in particolare, ha guidato l'esperimento, Laura Ann Petitto, che malgrado abbia un cognome italiano in realtà non è neanche italofona, che è una canadese, che ha vissuto per un certo numero di anni con uno scimpanzé, un gruppo di persone di un'equipe dell'Università di Columbia di New York, e hanno cercato di insegnare a questo scimpanzé la lingua dei segni, perché si sono detti: forse il limite che gli scimpanzé hanno, che sapete condividono con noi almeno il 98% di genoma, è dovuto alla struttura della laringe e delle labbra della lingua. Forse loro non sanno parlare perché non sono capaci di produrre suoni come facciamo noi. Allora hanno utilizzato le lingue dei segni. Ebbene, il risultato che è stato ottenuto è straordinario. Lo scimpanzé impara parole. Pensate, dopo un certo numero di giorni di allenamento, lo scimpanzé sapeva 128 parole, più o meno lo stesso numero che sa un bambino dopo lo stesso numero di mesi. Poi cosa è successo? In tutti noi, presenti in questa sala, a quell'età, all'improvviso, le singole parole sono iniziate a venire in mente in ordini diversi. E ogni ordine diverso dava luogo a significati diversi. Se io oggi vi do tre parole, Caino, Abele e uccise, voi potete dire Caino uccise Abele o Abele uccise Caino e cambiare la storia. Cambiare l'ordine cambia il significato. Nel caso di Nim Chimpsky, che è questo povero scimpanzé, che è stato strappato alla sua comunità, peraltro, per questo motivo sperimentale, hanno analizzato 19.000 frasi e non una cambiava di significato perché cambiavano di posto i segni. Dunque, questo è lo scenario che io volevo presentarvi, uno scenario in cui noi sappiamo che la Babele può essere decomponibile in principi, sappiamo che in qualche modo è ragionevole ammettere che la sintassi costituisca il nucleo duro del nostro codice di comunicazione perché è aperto all'infinito, e terza cosa, che in qualche modo questa struttura deve stare nel nostro cervello. Come? Allora, io vi avevo detto, ci sono due vie, c'è la via del dove e la via del cosa. La via del dove ci dice dove devo andare a guardare nel cervello per vedere se ci sono delle vie dedicate. Cosa, invece, chiede quale istruzione, quale comunicazione si trasmettono tra di loro i neuroni. Iniziamo quindi con la prima via. Ci sono tanti modi di fare ricerca scientifica. Uno è quello di prendere un trattato generale e di andare a vedere se il trattato è coerente. Questo è un modo possibile. Un modo che invece utilizzo io, e che non utilizzo solo io, ma tanta gente come me, soprattutto nella formazione di tipo anglosassone, è di individuare un problema e di vedere se questo problema è compatibile con quello che io so in generale di quella disciplina. Il problema che io vi voglio proporre è molto semplice e può capirlo chiunque anche in assenza di altro tipo di informazioni. Ed è una domanda: perché alcuni tipi di regole non si trovano mai in nessuna lingua del mondo? Una domanda molto semplice. Naturalmente ora vi faccio vedere un tipo di regola che non si trova. Vi faccio vedere anzi una regola che non solo è impossibile, cioè non si trova, ma che è anche molto semplice, nel tentativo di far fare al vostro cervello lo stesso sforzo che dovrebbe fare guardando un'immagine di questo tipo. Questa è tra le tante immagini che ho cercato, proprio una in quella in cui io non riesco a capire dove sia il punto di giunzione. Se voi ce la fate siete bravi, io non ci sono riuscito. Vi do una frase molto semplice: Pietro legge libri. E poi un'altra frase: mio fratello legge libri. E ora vi chiedo di volgere al negativo la prima frase, diventa Pietro non legge libri. Supponiamo di avere solo questi come dati della lingua italiana e che qualcuno debba dirvi qual è la regola della negazione in italiano. Beh, un modo per enunciarla è dire, beh, per fare una frase negativa in italiano devo mettere la parola non come seconda parola di una frase. È banalmente facile mostrare che non è vero, perché io per negare mio fratello legge libri non dico mio non fratello legge libri, ma mio fratello non legge libri. Cioè il mio cervello automaticamente computa il fatto che il soggetto è più grande e il non deve slittare di un posto. Noi non facciamo nessuno sforzo per fare calcoli di questo tipo. Lo spazio della computazione grammaticale ci viene come quando noi camminiamo. D'altronde Darwin aveva detto che il linguaggio umano è un istinto, così come è un istinto per noi procedere camminando, mettendo un piede di fronte all'altro quando procediamo. Ecco, la cosa interessante è che però questa regola è una regola concepibile. Per esempio, se noi ci mettessimo d'accordo tutti coloro che sono venuti stasera qui a sedere questa conferenza, d'ora in poi, quando si trasmettono un messaggio su WhatsApp o via email, usano questa regola di negazione. Mica sarebbe difficile. L'avete già imparata. Eppure non esiste, e come questa, non esistono tantissime altre regole nelle lingue del mondo. E come mai mancano delle regole nelle lingue del mondo? Beh, un'ipotesi potrebbe essere dovuta a questa storia. Voi vedete, questo è un vero e proprio un mappa mondo. Nel senso che è una mappa del mondo solo che ha testa in giù. Nel senso che c'è l'Africa che è messa nella parte estrema alta. E, è costruita questa immagine tenendo conto, le frecce nere indicano il modo in cui noi, specie umana, come formichine, siamo migrati da un piccolissimo nucleo di due persone. Una delle due, o il maschio o la femmina, aveva una malattia terribile, aveva il linguaggio. Questa malattia terribile l'ha trasmessa ai figli. E questo effetto genetico si è esteso a tutta la specie. E noi poi siamo migrati attraverso l'Africa occidentale, siamo passati attraverso Suez, siamo andati in India, in Europa, abbiamo popolato tutto il mondo. Uno potrebbe dire, beh, allora la comune origine potrebbe spiegare l'esistenza dei confini di Babele. In che senso? Beh, se la prima lingua non aveva regole di quel tipo, forse essendo tutte le altre lingue derivate dalla prima, semplicemente mancano le regole perché mancavano nella prima lingua. Se fosse così, la storia sarebbe finita. Però c'è una possibilità, e la possibilità consiste nello sfruttare una prospettiva sull'organismo umano che per la prima volta la nostra specie può vedere, cioè quella di guardare dentro un essere umano vivo che cosa accade all'afflusso ematico nel suo corpo. In questo caso si possono sfruttare delle macchine. Le macchine non sono degli oggetti particolarmente intelligenti, dipende da come li interrogate, però possono darvi delle possibilità interessanti. E in questo caso la domanda interessante era: ma se io costruisco una lingua che contiene quelle regole impossibili, che cosa mi dice il mio cervello? Capite qual è il problema? Se il cervello non diceva nulla, beh, era difficile smontare l'ipotesi che fosse una convenzione. Ma se il cervello reagisce in un modo diverso, in qualche modo io posso dire, beh, allora forse invece non è convenzionale. Sì, però c'è una domanda preliminare. La domanda preliminare è: ma noi, nel nostro cervello, abbiamo un controllo della sintassi specializzato? Cioè, abbiamo una rete che all'interno di tutti i fatti che caratterizzano il linguaggio controlla solo i fatti sintattici? Beh, la risposta è sì, e per farlo abbiamo fatto una cosa abbastanza rara nella ricerca scientifica, ci siamo divertiti da matti. E come abbiamo fatto? Ci siamo divertiti costruendo una lingua che avesse la sintassi ma non avesse la semantica. Facendo una cosa di questo tipo, siamo in qualche modo riusciti a capire se c'era davvero una rete. E vi faccio vedere come. Immaginate voi di leggere questa frase. Il gulco gianigeva le brale. Il vostro cervello, poverino, in questo momento sta cercando disperatamente il significato di quelle parole. Perché, tranne qualche mio studente che ogni tanto mi dice: guardi professore, che io però il gulco secondo me so cos'è, però evitate quelli lì, e di solito non ha nessun significato. Oppure vi dico, il lappento non tonce mai, Il triago fa bisce ogni lustasio. Le pitanghe sono state gasporate. Poi il vostro cervello legge questa frase qua all'improvviso e dice: oh, il gulco già nigrzeva la brala, c'è un errore, mi dicono. Perché? Perché il gruppo consonantico grz non c'è in italiano. Guardate, non faccio nessuna difficoltà a pronunciarlo io, grz, neanche voi. Ma voi sapete che in italiano manca questo gruppo consonantico che per esempio è presente in alcune lingue slave. E poi guardate quest'altra frase. Il gulco gianigevano la brala. Ora voi mi giurate che non sapete cosa vuol dire gianigiare. Spero che qui a Reggio Emilia non abbia qualche significato recondito. Dovrei sempre controllare prima col pubblico, chiedere a qualcuno, è gianigiato ieri, poi magari però è pericoloso perché se poi ha significato le prendo. Comunque il gulco gianigevano la brala non dovrebbe avere significato, ma sapete che c'è un errore. E poi guardate cosa succede in confronto di quest'altra struttura. Gulco il gianigeva brala la. Allora, le parole hanno il suono giusto, hanno l'accordo giusto, ma hanno la posizione sbagliata. A questo punto noi abbiamo preso dei soggetti che simpaticamente si sono adattati a entrare in una macchina, in questo caso abbiamo usato una PET, una Positron Emission Tomography, siamo andati a vedere se il cervello reagiva in modo diverso a seconda del tipo di errore e abbiamo scoperto una cosa fantastica. Cioè che l'errore fonologico rispetto a quello morfosintattico e quello sintattico attivava zone diverse, in particolare l'area di Broca e una parte interna del nucleo del cervello, si chiama nucleo caudato, veniva attivato solo e soltanto dagli errori sintattici. Voi non potete vederlo in questo momento perché per fortuna nessuno di noi va in giro con un cranio di cristallo, ma la cosa interessante è che quello che succede è che a seconda del tipo di errore si attivano reti diverse e l'errore di tipo sintattico attiva, attiva l'area di Broca e un'altra area. A questo punto avevamo tutto. Abbiamo costruito a tavolino una grammatica impossibile, cioè una grammatica con dentro delle regole di quelle di prima, con il non, con una posizione fissa, eccetera, eccetera, e poi siamo andati, questo esperimento l'ho fatto con 3 gruppi diversi e pubblicato. Una volta con le università di Amburgo e Jena, una volta con l'università di Zurigo e una volta con il San Raffaele di Milano, dove io lavoravo nel momento in cui questi esperimenti sono stati progettati. Vi parlo di quello del gruppo di Amburgo e Jena. È interessante in quel caso perché siamo andati a prendere un gruppo di parlanti nativi del tedesco che non erano mai stati esposti a nessun'altra lingua. Sapete che uno degli effetti tremendi della dominazione totalitaria è quello di azzerare le lingue di un popolo. L'hanno sempre fatto. Togli l'identità linguistica a un popolo e gli togli le radici. In quella popolazione era solo possibile parlare tedesco, non potevano neanche sentire la radio. Quindi avevamo un gruppo di parlanti puri. In Italia questo non sarebbe stato tanto facile, perché noi italiani, malgrado tutto, abbiamo un sostrato di dialettale molto forte, e come si dice, la differenza tra un dialetto e una lingua è che una lingua è un dialetto che in più ha anche una marina e un esercito. È una vecchia citazione di Max Weinreich che poi Chomsky ha fatto sua e che ha ripetuto varie volte. Allora siamo andati, abbiamo preso un gruppo di soggetti e a questi soggetti abbiamo insegnato un micro italiano con nascoste delle regole impossibili e pure anche un micro giapponese, anche lì con nascoste delle regole impossibili. Questo era il risultato finale, però siccome io quando vado alle conferenze vedo dei grafici che non capisco mi viene il nervoso, perché se uno si vuole far capire deve riuscire a farselo. Ho provato a ritrasformare questa immagine tenendo conto delle grandezze che abbiamo misurato. Allora, la prima cosa che siamo andati a verificare era la padronanza, cioè volevamo capire quanto i soggetti col passare del tempo studiando diventavano bravi in quella lingua che aveva nascoste le regole impossibili. E poi siamo andati a confrontare il risultato col flusso ematico nell'area di Broca, cioè in uno di quegli elementi della rete dedicata alla sintassi. Ci siete? E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto la relazione tra la padronanza. Più vado verso destra, più divento bravo. Se sono un asino prendo 0, se prendo 10 sono molto bravo. E la quantità di sangue. Per le regole possibili, più divento bravo, più l'area di Broca si attiva. Il sangue fornisce energia a questa rete neuronale che inizia a macinare dati. Ma guardate che cosa accade nel caso delle regole impossibili, accade l'opposto. Il cervello, senza che noi avessimo detto nulla ai soggetti, man mano che diventavano bravi con le regole impossibili, lasciavano che l'area di Broca fosse silente. In qualche modo il cervello è più bravo dei linguisti, riconosce che le regole impossibili non sono un fatto linguistico. Dunque, i confini di Babele, se ci sono, non possono essere del tutto convenzionali, perché noi non possiamo convenzionalmente decidere di attivare o disattivare una rete ematica nel cervello. In un certo senso, nil sub sole novi, se non per il fatto che noi abbiamo cercato di dare una dimostrazione neurobiologica di questo fatto, che esistano regole che sappiamo da soli, questa cosa era stata detta. Io, la citazione che sto per farvi vedere, mi ha sorpreso tantissimo, tant'è vero che quando l'ho trovata credevo che ci fosse un errore nella persona che l'aveva citata. L'ho messa in quel librino di citazioni che vi farò vedere alla fine. È una citazione di Varrone che io non mi aspettavo, ve la leggo senz'altro. Chiamo natura il caso nel quale tutti noi non chiediamo come declinare un nome dato, ma lo decliniamo da soli. Ecco, vedete, c'è già la consapevolezza, addirittura nell'antichità classica, che c'è una parte sistematica della grammatica che non dipende da un fatto sociale in qualche modo, ma è un'intuizione individuale che noi abbiamo del fenomeno. E non è un caso che l'esempio utilizzato non è conosciamo il significato di una parola, ma decliniamo un nome, cioè un elemento all'interno di un paradigma, all'interno di una struttura. Che cosa ce ne facciamo di un modello che, del linguaggio che fa vedere che il linguaggio è ancorato alla biologia? Beh, tante cose. Possiamo inaugurare un programma di ricerca, cosa che è stato fatto, sulla forma possibile delle lingue umane. Ma si può fare anche il gioco alla rovescia. Se è vero che il linguaggio è un fatto eminentemente biologico, naturalmente io sto parlando di struttura, l'uso del linguaggio è un fatto completamente diverso. Io sono come uno che di fronte a un pittore studia qual è la possibilità del pittore di piegare il polso. Se poi il pittore dipinge un tramonto o un nudo o una natura morta, io non lo so. La creatività non si può cogliere con un algoritmo. Ma rimane il fatto che tu puoi iniziare a capire quali sono le possibilità di manovra di una mano sulla tavolozza. Ma se il linguaggio è ancorato alla biologia, allora non può, non deve, si spera non sia un unicum, ma ci si chiede se c'è qualche altra cosa che assomiglia in questo senso al linguaggio. Perché il linguaggio, da come viene fuori nella visione chomskiana, fondamentalmente si traduce in questo. Noi nella testa abbiamo spazio per un'infinità di grammatiche, basta che siano quelle circoscritte nei confini di Babele. Quale parliamo? Quella a cui siamo esposti da bambini. Se siamo esposti a tre lingue, ne impariamo tre. Se rimaniamo nel perimetro di Babele, noi comunque impariamo, abbiamo la possibilità di apprendere quelle tre lingue. Ma non perché sono quelle tre lì, perché quelle lì sono prese da un bacino enorme di lingue possibili, alcune delle quali gli esseri umani non parleranno mai. E la domanda è, ma c'è qualche altra cosa in natura che funziona così? Guardate, sembra fatto apposta, perché la tracheite virale che ha dato questo effetto nasale alla mia voce, che stasera ho cercato in qualche modo di calmare con un antinfiammatorio, in realtà non contava questo fatto che avevo preparato prima di scrivere il testo di questa conferenza. Forse mi sono portato sfiga anch'io, ma insomma è inverno. C'è qualcuno che ha detto, cosa succede se io invece di dire a una persona scusa che ore sono, gli starnutisco in faccia? Beh, in qualche modo va decodificato lo starnuto. Lo starnuto contiene delle informazioni. C'è una prima informazione per cui ti prendi uno sberlone, perché dici, la prossima volta metti la mano davanti alla bocca. Poi però l'organismo decodifica lo starnuto. E cosa vuol dire decodificare lo starnuto? Vuol dire che nello starnuto sono contenuti degli antigeni e io devo preparare degli anticorpi. Una delle domande dell'immunologia della prima metà del Novecento era: ma come fa il corpo a produrre gli anticorpi? Li prepara lì al momento? Un medico fisiologo si disse: ma Forse no. Forse la risposta immunitaria di tipo genetico del nostro organismo nei confronti degli antigeni è simile all'apprendimento del linguaggio. Cioè, forse noi non abbiamo da preparare di volta in volta un sistema immunitario capace di azzerare un certo antigene con un anticorpo. Forse io ho un repertorio enorme di anticorpi, sovrabbondante, alcuni per malattie che non verranno mai, e al momento giusto faccio scattare quelli buoni. Bene, la persona che ha studiato queste cose ha scoperto che il nostro organismo è dotato alla nascita di una quantità sovrabbondante di informazioni, cioè che potremmo imparare, scusate, questa è un'accettazione in realtà di Chomsky, l'accettazione della persona di cui voglio parlare è questa: trovo stupefacente che il sistema immunitario possieda un livello di complessità che suggerisce analogie più o meno superficiali, ma comunque sorprendenti col linguaggio umano. Questa persona si chiama Niels Jerne e per questa idea si è preso il premio Nobel per la medicina. La sua relazione di fronte all'Accademia di Stoccolma è stata una grammatica generativa per il sistema immunitario e dice: il sistema immunitario funziona come Chomsky pensa che funzioni l'apprendimento del linguaggio. E qui finisce il primo pezzo, il dove. Abbiamo visto che vedere che in una certa zona del cervello, l'area di Broca, può essere o non essere attivata, cioè vedere dove accadono le cose, ci può dare informazioni interessanti sul nostro linguaggio. Ma c'è una seconda via. La seconda via è nuovissima. Il lavoro di cui vi parlo stasera è un lavoro pubblicato a gennaio con un gruppo diverso di persone. Se i primi lavori li ho fatti fondamentalmente ispirato da una relazione scientifica di amicizia con Stefano Cappa, che è un neurologo che adesso lavora con me alla Scuola Superiore Universitaria IUS a Pavia, però eravamo insieme a San Raffaele. Questo nuovo lavoro invece è nato col contatto con un neurochirurgo, che è un mio amico di vecchia data, si chiama Lorenzo Magrassi, ed è un ingegnere elettronico. E la domanda iniziale è stata questa: se io vi chiedessi di che cosa è fatto il linguaggio, mi dicessi, noi non uscite da questa stanza se non scrivete su un bigliettino di che cosa è fatto il linguaggio secondo voi. Ma alcuni di voi potrebbero dire: il linguaggio è fatto di regole, di parole, di sillabe, e di significati, di significanti. Ma io, se io insistessi, dicessi no, io voglio sapere di cosa è fatto il linguaggio esattamente come chiedo di cosa è fatto questo pavimento. Beh, se voi ci pensate, il linguaggio umano in qualche modo, scusate, è fatto di due cose diverse, a seconda che guardiamo fuori di noi o dentro di noi. Fuori di noi, in questo momento, per farvi capire di cosa è fatto il linguaggio, è semplicissimo. Basta che io, se io non emetto più, voi non sentite più nulla. Potete leggere il labiale. Ma se io non muovo, anche senza microfono, che è la mediazione, l'aria tra di noi, se non faccio vibrare i vostri timpani, il vostro cervello non riceve il messaggio che io voglio proporvi. Quindi certamente il linguaggio è fatto di onde acustiche. Sì, però una volta arrivato alle orecchie, il vostro orecchio, che è una macchina straordinaria, traduce queste onde acustiche a secondo con un percorso complicatissimo e va a finire nei neuroni. E nei neuroni non c'è aria, nel cervello di qualcuno magari sì, noi no, siamo privilegiati. Noi non abbiamo aria in testa e quindi dobbiamo avere qualche altra cosa. L'altra forma di comunicazione dei neuroni in questo caso è l'elettricità. E l'elettricità si muove secondo onde. Vedete che avete già in mano la prossima domanda. Sì, perché se io vi dico che il linguaggio è fatto di onde aria, di onde d'aria e di onde elettriche, cioè che la stoffa della quale è fatto il linguaggio sono le onde, automaticamente avete la domanda, e la domanda è: qual è la relazione tra onde elettriche e onde acustiche? Quanto si assomigliano le onde che vanno dalla mia bocca alle vostre orecchie e quelle che viaggiano all'interno del vostro cervello? La domanda nasce veramente in modo spontaneo. Io di solito uso questa immagine, che in Italia funziona, in Europa così così, se fate questa conferenza in America nessuno sa che cos'è. È buffo, perché io a quel punto dico che la pietra filosofale di Harry Potter, allora di solito sono tutti contenti e vado avanti. È un'icona per i linguisti contemporanei che che funziona solo in Europa, è una cosa misteriosa. Che cosa abbiamo fatto in questo caso? Avete capito quella domanda? No? La domanda è: fuori di noi il linguaggio è fatto di onde acustiche, dentro di noi è fatto di onde elettriche, quanto si assomigliano queste onde? In questo caso le neuroimmagini non ci dicono nulla, perché se tu vai a vedere come si sposta il sangue nel cervello non sai nulla della forma d'onda del cervello, devi andare a misurare la forma d'onda. E come si fa a entrare nel cervello della gente? Bisogna sfruttare nuove tecniche della neurolinguistica, ci arrivo per gradi, perché è un po' splatter questa tecnica. C'è un bellissimo libro che non sono mai riuscito a far tradurre in italiano, che si titola Conversation with Neil's Brain, scritto da George Ogerman e William Calvin. Ma George Ogerman è un grande neurochirurgo di Seattle, che ha un figlio omonimo, quindi se lo cercate dovete distinguere tra i due, che ha portato a emancipazione una tecnica che si chiama neurochirurgia a pazienti in stato di veglia. Succede così: se voi dovete operare un paziente a cui per esempio dovete rimuovere per qualche motivo una massa all'interno del cervello, dovete tagliare. Solo che tagliando rischiate di recidere alcuni di quei canali di informazione che poi al paziente invece servono. Allora, chirurghi molto bravi, in alcune condizioni, per avvantaggiare il paziente, fanno così: addormentano il paziente, gli aprono la scatola cranica, risvegliano il paziente, a quel punto gli chiedono di eseguire alcuni compiti che c'entrano con quella parte di cervello che viene esposta e con una punta elettrificata toccano la superficie, dove toccando il paziente smette di svolgere il compito, sanno che lì non possono tagliare, d'accordo? Ma facendo in questo, quindi la chirurgia fondamentalmente sfrutta questa possibilità. Però potete fare anche un'altra cosa, cioè una volta che la struttura del paziente, il cervello del paziente è esposto, potete mettere sulla superficie del cervello una piastrina con dei sensori e a quel punto avete direttamente la lettura della forma d'onda elettrica dei neuroni che sono attivi in quel momento lì. Questa tecnica ovviamente è diversissima rispetto alle tecniche precedenti in neuroimmagini. Ricordatevi sempre qual è la domanda che sta sotto, eh? Quanto si assomigliano le onde acustiche con le onde interne? Allora, certamente noi ci aspettiamo una cosa, che se io vi dico mamma, in questo caso i vostri timpani vibrano, vi immaginate che entrino nell'orecchio, nella coclea, all'organo del corti, eccetera, eccetera, venga in qualche modo sezionato il suono e c'è una rappresentazione, si dice tonotopica, cioè vuol dire che addirittura è talmente sofisticato il nostro sistema che andate a prendere i componenti di questo suono e andate a depositarli in zone diverse della superficie del cervello. È un organo, è una traduzione straordinaria. Però in fondo non è del tutto inaspettato che si dico mamma rispetto a che se vi dico vino. Poi, se c'è qualche psicanalista in sala, dovremmo chiederci come mai mi vengono in mente questi esempi qui che non c'entrano nulla, però io non ho, spero, alcuna colpa. Vabbè, se dico mamma o vino, nel vostro cervello arrivano due suoni diversi che vengono sezionati, esaminati e deposti su due posti diversi della corteccia. Ma fin lì vi dico niente di strano. Una cosa abbastanza strana è quindi il fatto che ci sia una rappresentazione acustica nelle zone acustiche, si sa. Si è però trovato addirittura che il suono non solo è presente, cioè non solo l'onda elettrica copia l'onda acustica nelle zone acustiche, ma anche nell'area di Broca. Allora, succede così, ci dico mamma, arriva l'onda acustica, arriva alle vostre orecchie, vibrano i timpani, traduce il timpano in un'onda elettrica che contiene un po' della struttura mamma. Questa struttura sale su fino nelle zone non acustiche come l'area di Broca. A questo punto avevamo avuto l'idea centrale del nostro esperimento, che è stata fondamentalmente quella di invocare un santo. No, non è vero, però siamo un paese cattolico, quindi forse questa cosa ha funzionato. Io vi voglio leggere una frase che riguarda questo santo qua, perché è una cosa che mi ha molto stupito. Questo santo faceva una cosa che nel Medioevo doveva essere sorprendente, tant'è che chi gliela vide fare lo annotò. Lo annotò non con poca sorpresa. Questo santo è Sant'Ambrogio. E questo è quello che scrisse Sant'Agostino nelle Confessioni. Quando Ambrogio leggeva, i suoi occhi percorrevano la pagina e il suo cuore ne carpiva il significato, ma la sua voce era silente e la sua lingua ferma. Cioè, in qualche modo, Agostino si rende conto di un fatto che in realtà è sotto gli occhi, anzi sotto le orecchie di tutti i giorni, che si chiama endofasia. Cioè il fatto che quando siamo da soli e pensiamo a una casa, alla macchina, al pane, a una lotteria, a quello che volete voi, anche se siete da soli e quindi non avete il bisogno di comunicarvelo, pensate comunque anche al travestimento comunicativo, cioè anche al suono. Devo essere sincero, ma la prima volta che ho ricevuto l'invito per venire a parlare in questa sede mi ha molto colpito l'idea della centralità, sia l'uso della parola acqua e della parola suono, ma l'idea del suono come centrale veniva proprio in un momento in cui mi rendevo conto che avevamo fatto una scoperta particolare. Qual era la scoperta? Siamo andati a misurare che cosa accade nel cervello quando io penso una frase ma non la pronuncio. Naturalmente avevamo la controparte dell'esperimento, cioè tu prendevi un soggetto, gli facevi pronunciare una frase, domani pioverà certamente, poi gliela facevi leggere senza che lui la pronunciasse. Siamo andati a confrontare l'attività elettrica nella zona di Broca in tutti e due i casi. Ora, la matematica che ha portato al risultato è molto complicata, però per fortuna, come capita talvolta nella matematica, l'andamento può essere colto anche soltanto in forma iconica. Queste due immagini che vedete sono una rappresentazione della lettura a voce alta e della lettura a voce, della lettura nella mente. La conclusione è che anche in assenza di suoni, le onde elettriche dei neuroni riproducono le onde acustiche. In certo qual modo abbiamo trovato una specie di stele di Rosetta. Che risultati, che cosa ci possiamo aspettare da questo fatto? Intanto tante domande. Le domande, a mio parere, e io questa cosa la dico sempre ai miei studenti, ma la condivido in ogni modo, una teoria è tanto più forte quanto sono più le domande che propone, non le risposte che dà. Perché la natura è un labirinto, non è un corridoio. E quindi più sono le domande, più sei vicino al labirinto. E quindi meno male che ci sono le domande. La prima domanda che mi immagino voi abbiate è cosa succede in una persona sordomuta dalla nascita. Come fa a parlare? Noi quindi abbiamo... Questo lavoro è stato pubblicato dall'Accademia delle Scienze Nazionali degli Stati Uniti d'America in gennaio e abbiamo cercato di affrontare questi temi, ovviamente. Ma la cosa che ci interessava era che, come al solito, la scienza ti dà sempre due possibilità. Chi mai ha inventato un coltello ha saputo da subito che il coltello poteva utilizzarlo per affettare il pane o per uccidere un collega. È evidente che l'uso che tu fai di una scoperta dipende da un parametro etico che non puoi decidere dalla cosa in sé. Ora, aver scoperto che la forma d'onda del pensiero linguisticamente espresso si può carpire andando a leggere quello che accade nella testa di una persona che decide di non parlare, a due risvolti. Da una parte potrebbe aiutare alcuni tipi di afasie. Steve Hawking, quello scienziato straordinario dell'Università di Cambridge, England, che non riesce a produrre il suono acustico per una distrofia completa, ha però una struttura linguistica di pensiero perfetta. Potreste inserire un elettrodo, naturalmente non ora, ci vuole che qualcuno costruisca la macchina per bene, eccetera, però il principio c'è. D'altra parte una polizia inimmaginabile, spero, per la nostra etica, potrebbe aprire la testa di una persona e nel momento in cui questa persona pensa una parola, carpire subito il fatto che la sta pensando. Poi vi lascio a voi immaginare cosa si può fare per contrastare o meno questo fatto. Lasciatemi a margine di questa questione, voi avete capito che le due strade ve le ho presentate, la strada del dove e la strada del cosa. La strada del dove ci dice, andando a vedere dove si attivano i neuroni, posso capire qualche cosa sull'origine del linguaggio, per esempio sul fatto che la Babele ha dei confini che non sono totalmente convenzionali, se no non avremmo avuto quella differenza. Sul cosa, invece, iniziamo a capire come si può decifrare il codice elettrico dei nostri neuroni e quindi, per esempio, ad avere informazioni utili per capire come si è potuto evolvere questo strano oggetto misterioso che noi abbiamo in testa, perché a questo punto il confronto tra le specie diverse potrebbe essere interessante. Ma c'è una domanda su tutte che poi potremmo porci. Vedete, una volta accettata l'idea che il linguaggio in qualche modo è un fatto biologicamente determinato, le domande sono veramente tante. E una domanda centrale è: ma perché esiste la sintassi? Perché noi abbiamo bisogno della sintassi? Non era più comodo avere una specie vivente in cui date 3.000, 20.000 parole? Noi qui presenti parleremo a testa circa dalle 40 alle 60.000 parole, poi i conteggi sono sempre complicati perché non sai mai, ognuno che cataloga il numero delle parole utilizzate lo fa in un modo un po' diverso, ma insomma, non potrebbe essere che ogni combinazione di parole dà una frase possibile? Ma questo sarebbe davvero un vantaggio? Guardate, io credo che un paragone interessante per capire come mai ci serve la sintassi ci venga dall'occhio. L'occhio umano è sensibile solo a una ristretta gamma di onde elettromagnetiche. Voi lo vedete qui. Voi avete onde gamma da una parte e poi avete le onde lunghe dall'altra. Avete onde gamma, raggi X, ultravioletti, poi avete la fettina colorata dell'arcobaleno. Noi vediamo, il nostro occhio di tutte le onde vede soltanto la fettina in mezzo che voi avete visto dell'arcobaleno. Perché? Non è una domanda tanto intelligente chiederci perché, però è più intelligente chiederci: e se non fosse così? E se noi vedessimo invece tutte le onde elettromagnetiche, se noi fossimo dei Superman, delle Superwoman, capaci di vedere tutte le onde elettromagnetiche, beh, sarebbe un vero disastro, perché una maggior sensibilità potrebbe portare a un sovraccarico, come un televisore aperto su un canale che riceve tutti i canali. Tra noi e voi, in questo momento, voi mi state guardando, io sto guardando voi, anche se non vi vedo tantissimo, siete nella penombra, però voi mi vedete, vedete l'immagine. Ma tra di noi, tra i nostri occhi e quello che vediamo, mica passa soltanto la luce. In questo momento, per esempio, tra di noi passano tutti i canali televisivi, chissà quanti film stanno passando in questo momento tra noi e voi. Passano i segnali che i nostri cellulari stanno mandando alle centraline, perché se qualcuno ci telefona devono sapere che devono chiamare qui. Passano forse un forno a microonde che magari sta scaldando dei panini là di fianco. Ma se noi fossimo capaci di vedere tutte queste onde, saremmo come in una nebbia. Se tra noi e voi, tra me e voi, ci fossero in mezzo tutti i canali Rai e le televisioni, veramente sarebbe come non vedere più nulla. Ecco, allora uno può immaginare che il motivo per cui il cervello è sensibile solo ad alcune grammatiche potrebbe essere simile al motivo per cui l'occhio non vede tutte le radiazioni elettromagnetiche, perché troppa informazione porterebbe al caos totale, esattamente come due volte lo stesso messaggio. Ma questa domanda, questo tipo di risposta non è ancora del tutto completa rispetto alla possibilità di chiederci come mai c'è la sintassi, perché potrebbe benissimo essere che noi utilizziamo qualche cosa che serviva a qualcos'altro, quello che i biologi chiamano transadattamento o exaptation. È un concetto abbastanza complesso, ho trovato un modo per spiegare in modo semplice il caso in cui in natura tu sfrutti qualche cosa per un motivo diverso dal quello per cui è stato progettato. Fantastico. Questa qui è una forma di transadattamento ideale. Quella roba lì non c'era, chi l'ha progettata non aveva minimamente in mente a quel cucciolo lì. Però il cane si è messo dentro. Noi non possiamo escludere che la struttura del nostro linguaggio non sia dovuta a un transadattamento, che il nostro cervello abbia avuto bisogno, o in noi come bambini, o in noi come specie, delle strutture che poi noi abbiamo utilizzato per altro. Quest'altro che ha dato luogo alla parola e poi alla fine alla letteratura, che di questa struttura non è che una esplosione fantastica. Ma noi riusciremmo a capire queste cose? Io non sono tanto fiducioso. Penso che la storia sia un po' come quella di un archeologo che volesse studiare come mai le tastiere dei computer hanno questa buffa sequenza Q, V, E, R, T, Y, U, I, O, P. Voi vi ricordate la prima volta che avete visto una tastiera di una macchina da scrivere? Dicevate, ma porca miseria, abbiamo l'ordine alfabetico, ma chi gliel'ha fatto fare di metterla Q lì che non la trovo mai? Ma perché si usa un ordine diverso dall'ordine alfabetico? Si usa perché le prime macchine da scrivere, che erano fatte di metallo, io ho fatto in tempo a vedere delle Olivetti, forse la primissima che avevo utilizzato per tesi, l'ho usata per un quarto d'ora, poi ero talmente sporco alla fine. Che, perché sporco? Perché succede che queste macchine, il martelletto doveva partire dal centro e colpire un nastro e poi tornare indietro. Alcune lettere frequenti si incrociavano, quando il martelletto tornava l'altro era già partito, si beccavano a metà e si incastravano. Allora chi ha progettato le macchine ha detto, va bene, le lettere più frequenti le mettiamo distanti, e ha dato una certa soluzione. Supponiamo di essere degli archeologi e che volessimo davvero capire come mai c'è questa struttura, ma supponiamo che come archeologi ci capitassero soltanto computer come questo qui che io ho di fronte adesso. Cioè macchine che hanno soltanto, in qualche modo, una tastiera elettronica. Non capirebbe più, minimamente, il motivo per cui sono state distanziate in quel modo le lettere. Allora io ho l'impressione che nella storia evolutiva noi potremmo trovarci di fronte a un effetto QWERTY, cioè una struttura in cui noi abbiamo perduto le motivazioni del transadattamento iniziale. Noi non sappiamo più da dove arrivano le radici di Babele. Certamente una cosa che noi sappiamo è che nel linguaggio umano noi esseri umani condividiamo un unico linguaggio perché condividiamo in qualche modo un unico progetto biologico. Questa immagine è un'immagine di laboratorio, viene utilizzata semplicemente con una trasformazione matematica per far vedere le zone nascoste del cervello, ma mi piace molto perché mappa il cervello in un tondo, un po' come se fosse, a parte il fatto che ricorda la morte nera in questi giorni probabilmente, la morte nera è quella di Star Wars, prima che venga in mente cose strane, ma è l'idea che noi esseri umani condividiamo un unico linguaggio perché condividiamo un unico progetto biologico. Ma la cosa interessante, con questo io veramente voglio concludere, è che noi ci troviamo in un'epoca straordinaria in questo momento. Se volessi trovare una sigla userei un'immagine iconica strapazzandola un po'. Noi siamo nel 1491 dell'era della scoperta del cervello. Come in quell'epoca noi abbiamo una teoria, abbiamo delle aspettative. Probabilmente, come nel caso di Colombo, la nostra teoria è sbagliata. Voi sapete che hanno fatto un calcolo. Colombo ha avuto la fortuna sfacciata di incontrare un continente a metà navigazione, perché aveva sbagliato i calcoli. E se lui avesse dovuto veramente andare a prendere il Gipango dall'altra parte, il Giappone, le caravelle si sarebbero disfatte a metà del percorso. E poi un altro fatto interessante è che Colombo è stato uno dei primi italiani che è andato a chiedere i soldi per la ricerca all'estero, e quindi non vorrei che rimanesse questo come immagine. Però una cosa interessante è che, questa è l'ultima cosa che voglio dirvi, che il 1491 è stato anche un anno speciale, un anno in cui abbiamo assistito alla distruzione del Sultanato di Granada, una delle ultime occasioni con cui la cultura islamica e quella cristiana potessero andare d'accordo, e anche alla cacciata degli ebrei da parte di Isabella di Castiglia dalla Spagna. Ecco, io spero che le scienze e la letteratura insieme, senza distinzione, arrivino fino al punto di poterci mettere in grado di scegliere a quale alba noi vorremmo assistere. E questi sono i consigli per gli acquisti. Grazie.